due capitoli, tre capitoli, 7, 8 e 9. Allora siamo nella terza parte, e la terza parte, come vedete nelle Bibbie, viene intitolata la parte delle visioni. E quando diciamo visioni dobbiamo sempre cogliere questo all'interno della cultura biblica e dell'antico Israele, che appunto privilegia in qualche modo l'ascolto più che la visione, e in qualche modo la parola si ascolta, però la parola la parola significa sia la parola come suono articolato, che esprime più delle volte un senso, un significato, e sia la cosa, una cosa che avviene, un evento, per cui la parola si ascolta, si vede, perché la parola, soprattutto la parola di Dio, quello che dice opera, quello che viene detto a caso, per cui il profeta l'ascolta e la vede. Allora continuiamo a vedere queste visioni che continuano a cogliere quella situazione ormai di disastro e di condanna che Amos coglie nella storia di Israele del Nord in particolare. Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio. Quando cominciava a germogliare la seconda erba, quella che spunta dopo la falciatura per il re, egli formava uno sciame di cavalletti. Quando quelle stavano per finire di divorare l'erba delle regioni, io dissi: Signore Dio, perdona, come potrà resistere Giacobbe? È tanto piccolo. E il Signore allora si ravvide. Questo non avverrà, disse il Signore. E la seconda erba era la seconda, secondo raccolto. C'era un primo raccolto che andava al re, cioè in particolare alla cavalleria del re, cioè dell'erba che veniva tagliata per utilizzare, appunto, per dare da mangiare ai cavalli del re. La seconda era invece per i bisogni del popolo, no? E delle bestie che ci avevano, degli animali e così, no? E allora, quando sta per spuntare questa seconda, allora questo sciame di cavallette, questa distruzione, un'immagine, no? Di un popolo che verrà ridotto alla fame. E vedete, il profeta, che la prima cosa che sente di dire è: Signore Dio, perdona, come potrà resistere Giacobbe? Vedete, il profeta è tutto dalla parte di Dio e tutto dalla parte del popolo. Con Dio nella sua parola di accusa verso il popolo, e dall'altra parte in piena solidarietà con il popolo. Un po' come in qualche modo le parole di Carretto che abbiamo visto oggi su quel, no, perché ci ha dato uno sguardo su uno di quei manifesti, in quella parte in cui diceva di questa chiesa, no? di cui appunto non può cercarne un'altra, e dall'altra parte non si giustifica pienamente in essa. E questo è il profeta, a partire da Mosè. Ricordate quando Mosè, dopo il peccato del torello d'oro, subito dopo essere usciti dall'Egitto, eccetera, e il Signore gli dice a Mosè, dice: basta, no? Voglio, importante per il tuo benessere psicofisico spirituale. Ecco, ricordate quando appunto dopo il peccato il Signore in qualche modo vuole farla finita con questo popolo, dice: il tuo popolo, Tra l'altro dice Mosè, scendi perché il tuo popolo ha peccato, eccetera. E Mosè che dice, Signore, ma tu abbandonerai il tuo popolo? È quasi un siparietto simpatico, come tante volte accade nelle famiglie, dove no, il padre dice alla madre, tua figlia, no? E dice, non è che è così. E Mosè che gli dice appunto, se abbandoni il popolo, allora cancella anche me. Ora attenzione, lì non è che Mosè è più buono di Dio, quello è un racconto in cui si sta dicendo, attraverso quelli che dicono, il cuore di Dio, no? Il cuore di Dio che poi si rivelerà finalmente in Gesù, che si unirà al nostro inferno per trovarci. Accetterà di perdersi, di essere macinato nelle vicende delle violenze degli uomini, che sono le nostre, quelli di Dio. E il profeta, no, in qualche modo esprime il cuore di Dio, coglie il cuore di Dio. Come dire, vedete, Amos dice, Signore perdona, perché sa che è possibile il perdono. Signore perdona perché sa che quello che vuole Dio è quello che perdona. Lo può dire perché conosce il cuore di Dio. Non è più buono di Dio. No, tante volte sapete il mediato, la madre che nelle dinamiche a volte familiari quello un po' più, no? Il papà dovrebbe essere, oggi non si capisce più niente, ma vabbè, diciamo, papà una volta era quello più duro e la madre era quello che, no, quella che lo lavorava, che era un po' più fuori. No. Qui è il profeta che proprio perché ha sperimentato il cuore di Dio può dire come prima cosa, non Signore perdona. Perché come potrà resistere? È tanto piccolo, no? Questo non avverrà. Vedremo, non avverrà, il Signore si ravvide, il Signore si pentì, tra l'altro viene detto, no? Ed è interessante, nelle vecchie traduzioni si dice, il Signore si ravvide un po' la stessa cosa, tanto che si dice, vabbè, ma che significa il Signore si ravvide, che il Signore si pentì, no, quasi che Dio può cambiare, cioè lui che è l'essere onnisciente, no, che sa tutto, e beh, questa è un po' la cosa, no? Cioè, il grande cambio che siamo invitati a partire a tener conto di questo, cioè nel senso che una vecchia, non tanto antica, una vecchia di qualche secolo fa, fino al concilio, teologia più filosofica che andava con la filosofia, no? Dio è l'essere immutabile, onnisciente, no? Non poteva accettare che Dio si pentì, no? In cuor suo, che Dio si ravvide, cioè Dio cambia. Allora cosa gli diceva? E un è un modo di parlare di Dio alla maniera degli uomini, in modo che noi possiamo capire, ma Dio non è così. E invece oggi quello che il nostro, che la Chiesa ci invita a fare, è per tentare di capire qualcosa del cuore di Dio, di partire dalla scrittura. No. Per cui un cuore che vuol perdonare, un cuore che cambia, rispetto all'intercessione. Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio. Il Signore Dio chiamava una lite per mezzo del fuoco che consumava il grande abisso e divorava la campagna. Io dissi, Signore Dio, resisti, come potrà resistere Giacobbe? È tanto piccolo. Allora il Signore allora si ravvide, neanche questo avverrà, disse il Signore Dio. Attenzione, quello che stiamo vedendo sono immagini di quello che sta per accadere. Cioè, come se Amos ormai vede le armate assire ormai non lontane, sa di preparazione di eserciti che stanno per arrivare, quindi sta per... E Vedete qui il fatto che non sparirà, è troppo piccolo, no? Ma questo non avverrà. Avverrà, sta arrivando, no? Ma come dire, il Signore non permetterà che tutto finisca, anche se tutto sta finendo. Perché il regno di Israele, tra l'altro, sta finendo e finirà. Il regno di Israele poi non ci sarà più. Ma, come dire, il Signore sarà capace di dare un futuro oltre la morte. Di dare un futuro oltre la morte. La morte ci sarà, e non è che arriveranno i notti, come nei film western di una volta, no? Dove c'era il forte, ormai assediato da, no? Dagli indiani, quando ormai gli indiani stavano per prendere tutto, si sentiva, no? E arrivava il segno della vita. I morti, cioè i morti non arriveranno. Attenzione, come non arriveranno per Gesù. Perché Gesù non sarà tirato giù dalla croce vivo, sarà tirato giù dalla croce morto. Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio. Il Signore stava sopra un muro tirato a piombo e con il filo a piombo in mano, filo a piombo in mano. Il Signore mi disse: che cosa vediamo? Io risposi: un filo a piombo. Il Signore mi disse: io pongo un filo a piombo in mezzo al mio popolo, Israele, non gli perdonerò più. Saranno demolite le alture di Giacco e saranno ridotti in rovina i santuari di Israele quando io mi leverò con la spada contro la casa di Giacobbe. E qui l'immagine è appunto, no, di un muratore che poi mette il filo a piombo, no, per vedere che le cose siano dritte, e sta constatando che il muro è stato costruito male e sta per crollare. Il muro ormai sta per crollare e non è più aggiustabile, no? Per cui io metto un filo a piombo per farti vedere che il muro ormai non sta più. Non gli perdonerò più. Cioè, come dire, questa situazione di male qui non sta più. Il male non sta, non regge. Ecco, contro, e saranno ridotti in rovina i santuari di Israele, quando io mi leverò con la spada contro la casa di Geroboamo. Quindi queste tre visioni. Poi dal versetto 10 fino al versetto, fino alla fine del capitolo, leggiamo invece un intermezzo che ci parla più direttamente di Amazia e del conflitto di Amazia, scusate, di Amos e del conflitto con Amazia. Amazia è un sacerdote di Betel, dice infatti al versetto 10: Messia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele: Amos congiura contro di te, in mezzo alla casa di Israele. Il paese non può sopportare le sue parole, perché così dice Amos: di spada morirà Geroboamo, e Israele sarà condotto in esilio lontano dalla sua terra. E vedete, la predicazione di Amos non piace, non piace. Non piace a chi, appunto, come Amos, sacerdote a Betel, vi ricordate questo culto che è funzionale, no? Ha un potere cieco, e quindi un culto e una religiosità muta, che non dice più nulla, non ha più niente da dire, no? Perché tra l'altro, vedete, uno dice qualcosa se ascolta qualcuno. Cioè, anche qui, no? Se come chiesa non riusciamo a dire niente, no, più tanto alla gente, la domanda è veramente: chi stiamo ascoltando? Chi stiamo ascoltando? Anche perché notate tante volte, no, anche nella prassi ecclesiale, lo spazio dell'ascolto, no? Una vita cristiana che dia spazio centrale all'ascolto è rara. Ce lo ricordano i monaci, no? Quando andiamo in questi luoghi come oggi, dove il silenzio un macigno. È un macigno. E uno sta bene se ci sta 10 minuti, mezz'ora, dice che bello. Che silenzio, che silenzio. No. Forse ci guarda fuori più, come se dire, oh basta, guarda. No, quello è fuori in testa. Perché? Perché il silenzio d'ascolto non è merce comune, né nella vita di noi uomini oggi, né nella vita cristiana. Il problema è che se non ascolti, non puoi dire nulla. Vi ricordate Zaccaria? L'abbiamo ascoltato di nuovo, no, nel periodo prima di Natale, no? Zaccaria che è muto perché non ha ascoltato. E non può parlare, non può dire niente, no? Una comunità cristiana che non ha niente da dire, e poi magari dice anche tanto, cioè nel senso che poi magari degli spazi televisivi riusciamo ad averceli, no? E alcune trasmissioni, poi per Natale ci facciamo, no? Però sono parole che non mordono, che non toccano. Perché anche Amazia diceva tante di quelle parole, no? Però, per cui vedete, una parola invece che scomoda, una parola che va fuori e che soprattutto sta dicendo tutto questo da perfumare. Perché non sa. Perché soprattutto è un culto, no? È una, che non corrisponde a una prassi di vita, di giustizia, di... Tutto questo sta crollando. Per cui Amazia manda dal re a dire questo qui, bisogna metterlo da parte, no? Perché è un profeta di sventura. E poi Amazia dice ad Amos, vattene reggente, ritirati nella terra di Giuda, là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma Peter non profetizzare più perché questo è il santuario del re, che è il tempio del regno. Vedete, non gli dice sta zitto e basta, gli dice tu che stai facendo il profeta, cioè va bene, sei un mestierante, no? Cioè nel senso che attorno ai santuari c'erano anche dei pseudoprofeti, mestieranti che parlavano a nome di Dio, poi ricevevano offerte, come anche i sacerdoti, no? Per cui Amazia legge questo è un po' la Amos, come, un po' come lui, un mestierante, no? Cioè, come dire, ci siamo che, ho capito, tu sei qua a rompere le scatole, devi cantare pure tu, ho capito che devi cantare pure tu, però qua rompi le scatole, fa lavorare giù al tuo paese, no? Fa lì il tuo mestiere, fatti dare un po' di soldi, che offerta, tanto lo sappiamo come dobbiamo campare. Come dire, no? Quella mentalità in cui uno poi si rintana e che poi legge tutto così per giustificare se stesso. Tu sei un mestierante come sono io, alla fine, no? Cioè tu stai a dire così, ma perché? Perché magari ti pagano gli assidi. Che sarà l'accusa fatta a Geremia di essere un infiltrato, di essere già dalla parte, no, dei babilonesi, perché Geremia dirà la stessa cosa, Geremia in qualche modo dirà a Gerusalemme, guardate, arrendetevi, perché ormai il Signore vi ha messo in mano, E allora Amos rispose ad Amazia e disse, non ero profeta né figlio di profeta, ero un mandiano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge, e il Signore mi disse va, profetizza il mio popolo Israele. Vedete, la risposta di Amos è dire, guarda, io non sono di mestiere profeta, cioè non vengo da famiglie, da gruppi di profeti dove ho imparato a fare il mestierante, eccetera, io facevo, ero mandiano e coltivavo piante di sicomoro, no? E per cui, come dire, è il Signore che mi ha preso, cioè se fosse stato per me io magari non sarei stato neanche qui, ma sento che lui mi ha preso e mi ha coinvolto nel suo amore alla vita. Allora mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele. E notate che Amos sente tutta la sua inadeguatezza. Santo, cioè Amos non si sente più così. Dice: io lavoravo, uno che lavorava. Poi ho incontrato il Signore, cioè lui che mi ha parlato, è lui che mi ha preso, è lui che mi ha fatto in qualche modo sentire una parola dentro bruciante che io non posso non dire, ma non è mia, c'è questa consapevolezza molto forte, no, di non essere lui protagonista, non è lui il protagonista, non è lui il centro, no? Rispetto anche a quella pubblicità ultimamente l'avete vista anche in televisione, l'8 per 1000 dei sacerdoti, di aiutare i sacerdoti, perché se non ci sono loro non c'è nessuno in molte situazioni. Ma certo, il protagonismo è anche veramente il Dio, no? Che viene, che opera anche là dove, fra l'altro la storia ci dovrebbe anche insegnare qualcosa, perché per esempio la Chiesa coreana, voi sapete che per un certo periodo nel 600 fino al 1800 è andata avanti senza premi, nel senso che furono espulsi i missionari occidentali e non ci furono premi. E quelli che arrivarono nell'Ottocento trovarono dei cristiani che erano andati avanti per 2 secoli. Quindi questo per dire che Dio che mica si fa frenare, no? E allora ecco, è molto bello questa cosa di Amos, no? Le dice: guarda, io è il Signore che mi chiamò mentre seguivo il gregge. Ora ascolta la parola del Signore. Tu dici: non profetizzare contro Israele, non parlare contro la casa di Giacobbe. Ebbene, dice il Signore, tua moglie diventerà una prostituta nella città, i tuoi figli e le tue figlie cadranno di spada, la tua terra sarà divisa con la corda in più proprietà, tu morirai in terra impura e Israele sarà deportato in esilio lontano dalla sua terra. Ecco, no, questo sacerdote che appunto rifiuta la parola del profeta, sentendosi sicuro nelle sue sicurezze del culto, del potere, e che non sta vedendo la catastrofe che sta arrivando davanti a lui e sopra di lui. Poi tornano alcune visioni. Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio. Era un canestro di frutta matura. E gli domandò: che cosa vedi, Amos? Io risposi: un canestro di frutta matura. Il Signore gli disse: è maturata la fine per il mio popolo Israele. Non li perdonerò più. In quel giorno i campi del Tempio diventeranno lamenti. Oracolo del Signore Dio. Numerosi cadaveri gettati dovunque. Silenzio. E la frutta diventata matura, no, che ormai c'è, cioè, sta scadendo, perché ormai, no? Vedete questa, qui c'è tutto il dolore, no, di una situazione che Amos sta vedendo davanti a sé, no, che sta per crollare, per venir meno, no? E con tutto questo dolore, no? Tutto questo dolore, non gli perdonerò più, non tanto, anche questo non leggiamolo come la decisione del Signore di non voler più perdonare, no? Ma di una chiusura del cuore che non si apre più al perdono. cioè nel senso che il perdono è lì, ma è come no un dono non accolto, che rimane inefficace non per la forza del perdono, ma per la non richiesta di questo, per non l'apertura del cuore al suo perdono. No? Guardate che a proposito di questo, credo che anche una difficoltà che stiamo vivendo come anche vita cristiana, è la crisi sul discorso del perdono, che non è solo relativo al fatto che ci si confessa pochissimo ormai, è una pratica in disuso, ma per quello che il sacramento poi della riconciliazione è un po' come ultimo non passo, cioè perché poi la crisi dipende anche da coloro che amministrano il sacramento del perdono, perché trovare a volte qualcuno, qualche ministro che ascolta, che no, non è semplice, quando uno non va di fretta, quando uno non ti dice due cose, quando uno non ti allontana e dice guarda, dopo di questo non mi confesso più, no? Cioè, non è semplice, ma anche perché i sacerdoti, voi sapete che non è neanche facile per i sacerdoti, cioè io in questi ultimi anni sto avendo molto a che fare, e anche appunto la crisi coinvolge tutti, come la crisi dell'ascolto che dicevo, il fatto di spazi di silenzio, di ascolto, è qualcosa di difficile, è difficile per tutti i cristiani, sacerdoti compresi, trovandomi qualche volta mi chiamano appunto per dare i cosiddetti ritiri mensili, a volte a gruppi di sacerdoti, perché i ritiri mensili sono mattinate in cui ci si trova 9:30, 10, 10:15, si arriva con calma, si prende un caffè, come va? Che c'è una cosa buona di trovarsi, cioè vedete, cosa facciamo? Un ritiro, facciamo un momento di ritiro, poi c'è la parola del predicatore e poi il genere si dice facciamo un'ora di silenzio. Ora qualcuno lo fa, altri squilla il cellulare ed è fiorita per il funerale di oggi pomeriggio, sì ciao anche ora di ok vabbè, oppure quel no, oppure e poi allora sacerdoti, ma di tutti, siamo tutti coinvolti. Allora, così come il discorso sul perdono è difficile per chi va a confessare, così anche per chi amministra, che a sua volta è uno che poi si gioca con il suo peccato e con il suo bisogno di perdono. Cioè, quelle dimensioni delle morti che noi il problema è che poi tante volte ancora ci spiegano male il peccato, ce ne parlano in maniera moralista, eccetera, eccetera, no? Per cui uno dice, dove sta il mio peccato, no? Ci sono delle persone veramente che con molta onestà, quando vengono a confessarti, dicono, padre, mi aiuti, perché io non so che dire. E non siamo aiutati a cogliere, no? Cioè, che l'amore di Dio mi spinge a consegnargli, la fiducia in Lui mi spinge a consegnargli le mie morti. Cioè, quelle situazioni nelle mie relazioni dove la vita non passa. Poi è colpa mia, non è colpa mia, è colpa di mio padre, è colpa di mia madre. Dico, oh, di fatto lì la vita non passa. E allora io questo sento che è morte. E spero nel suo perdono. Che attenzione, il perdono non è allora quindi una rimessa a posto, no? Cioè la veste bianca, la pulizia, no? Ogni tanto bisogna pulirsi. Ci sportiamo, un po' di fango ci arriva, bisogna un po'. No. E la resurrezione, no? Di Cristo Gesù, cioè e il superamento della morte, che poi vedremo non perché io ne sono capace, o perché l'altro diventa capace, ma perché il Signore è l'unico che supera la morte. Allora, no, questo dire, qui sta andando giù tutto, ormai sta cadendo tutto, e allora non c'è più neanche spazio, no, per il ravvedimento. Numerosi cadaveri gettati dovunque. Silenzio. Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese. Voi che dite, quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano, e il sabato perché si possa smerciare il frumento diminuendo l'epa e aumentando il ciclo e usando bilance false. Vedete, no? Degli uomini che magari sono nel tempio, l'immagine è che Amos li incontrava, li conosceva, li ci parlava, per cui magari anche, sapete, prima della celebrazione dello Shabbat, no? Come prima di andare in chiesa, no? Ancora entrando in chiesa stanno lì a dirsi, beh, allora quei soldi lì come li hai investiti? Un po' di azioni, un po' di cose, eccetera, no? E sì, poi quello lì, beh, quello sai, io lo sto seguendo perché quello mi ha fatto tutore del suo patrimonio, sono circa 400.000 euro, e, eccetera, no? E poi entrano in chiesa e ci siano nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, il Signore sia con voi, fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i sacramenti, no? Pulito. Dove uno poi dice, riconosciamo i nostri peccati, confesso a Dio onnipotente, mentre uno sta dicendo quello continua a dire sì, effettivamente forse ha ragione il mio amico, dovrei smobilitare quei soldi per poi, no, eccetera. Oppure sì, sei col capo ufficio, dobbiamo cercare il forno per far fuori quello lì, perché quello rompe i palle, eccetera, no? Così sono molto peccato per te di parole, opere insioni, mi accorta? No? Allora il Signore dice, ecco, e poi per comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali. Andiamo a fare le nostre fabbriche appunto in Romania, in Albania, in queste altre cose dove lì paghi niente, non ci sia bisogno di dare contributi, eccetera, eccetera. Poiché in prima fila nelle celebrazioni religiose a volte, no? E poi vedete, per comprare con denaro indigenti il povero per un paio di sandali, per vendere anche lo scarto del grano. E Amos vedeva queste cose e diceva, no, non è possibile. Anche come chiesa, no? E a volte si dice che appunto, tutti i vari privilegi, le varie cose, i vari che in qualche modo ci danno dei vantaggi che ci legano le mani. E poi c'è l'8 per 1000, sai? Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe, certo. Non dimenticherò mai tutte le loro opere. Guardate, questo è quello, è anche la preghiera dei poveri, no? Di coloro che subiscono l'ingiustizia, che dicono, Signore, sii tu il nostro vendicatore. Cioè, questo non può passare. Questo non può essere dimenticato. Cioè, così a dire, vabbè, andiamo avanti. No. Anche se sarà dimenticato perché nessuno ne parlerà degli uomini, tu, Signore, non dimenticarti. Il Signore dice che io non lo dimenticherò. Io non lo dimenticherò. Cioè, come dire, ci sarà un riscatto. Di tutto il male, saputo e non saputo. Di tutto quello che uscirà alla luce e di tutto quello che rimarrà al buio. Il Signore non dimenticherà. Non trema forse per questo la terra, sono in lutto tutti i suoi abitanti? si solleva come il nido, si agita e si abbassa come il nido d'Egitto. Sta parlando della terra di Israele e sta dicendo, guarda, questo tre, tu stai tremando come no, si solleva appunto la terra d'Egitto. Siamo in Egitto. No, cioè, siamo in Israele, siamo i figli di coloro che sono stati tirati fuori, no? E Amos dice, guarda, siamo sempre in Egitto, la terra dell'oppressione, no? Siamo sempre in Egitto. In quel giorno, oracolo del Signore, farò tramontare il sole a mezzogiorno e oscurerò la terra in pieno giorno. Cosa vi ricorda questo aspetto? La morte di Gesù. La morte di Gesù. Il giorno del Signore, no? Vedete, in quel giorno, il giorno del Signore, il suo giudizio. Cambierò le vostre feste in lutto e tutti i vostri canti in lamento. Farò vestire ad ogni fianco il sacco, farò radere tutte le teste. Ne farò come un lutto per un figlio unico. Ne farò come un lutto per un figlio unico. E la sua fine sarà come un giorno d'amarezza. Si parla della, veramente, no? Della, per noi cristiani è del giorno del Signore, no? Si farà un lutto come di un figlio unico. Vedete, è un Signore che sta annunciando la morte del popolo che sta avvenendo come conseguenza dei suoi peccati e delle sue logiche di morte. E però lui c'è dentro, no? Anche in questo non ci abbandona. Anche in questo non ci abbandona. Ricordate come nel libro dei numeri, ricordate che il libro dei numeri si narra che Israele usciti dall'Egitto, il Signore mi porta per la via più breve. No? Cioè la via del mare. E che succede? Che arrivati sulla soglia della terra dice di mandare gli esploratori, ricordate che ci va Giosuè che vanno 12 e tornano, dicendo veramente come ci ha detto il Signore, no, ci portano questo. Però c'è loro che sono i giganti, dice ci sono anche i giganti, no? Allora il popolo non voleva pensare, Giosuè che cerca di dirgli, cioè ancora Mosè, però Giosuè che parla, cerca di dire, ma scusate, se il Signore vi ha dato i fuochi. Anche se ci sono i giganti, fidateci di lui, no? E allora il Signore dice, vabbè, non volete entrare, tornate al deserto. Tornate al deserto. E come dire, e lì una generazione dovrà morire. I bambini crederanno. Cioè, come dire, l'incredulità, non fidarsi, credere alla morte, alle paure, fa morire. Una generazione nuova potrà entrare nella terra. Però ecco, in tutto questo, voi scendete nel deserto, io me vengo con voi. Voi andate nel deserto come conseguenza del vostro non fidarvi, come questo di credere alla morte più che alla vita, come essere schiavi delle vostre paure, vabbè, io vengo con voi. No? Com'è? È 40 anni ci sarà, il tempo giusto, 40 anni, il tempo giusto. Ecco, verranno giorni, parola del Signore, in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane né sete di acqua, ma di ascoltare le parole del Signore. Allora andranno errando da un mare all'altro e vagheranno da sezione oriente per cercare la parola del Signore, ma non la troveranno. Vedete, no? È la parola che non ascoltata si ritira per stuzzicare la fame, no? La sete di quello che c'è di più vero e che non si fa trovare. E per dire il deserto in cui uno è, ma non se ne rende conto. Cioè, come dire... Tu non ti rendi conto la vera fame di cui c'è bisogno è della parola del Signore, ma tu pensi di non aver fame, pensi di avere tutto. Allora io che faccio? Mi allontano. in modo che in questo tempo di silenzio, no, di non ascolto, tu potrai, battendo la testa, cercando da oriente a settentrione, cercare la parola del Signore, ritrovare ciò che è vero. E in quel giorno verranno meno per la sete le belle fanciulle, i giovani, quelli che giurano per il peccato di Samaria, quelli che dicono viva il tuo Dio, Dani, oppure viva la via sacra per Bersabea, cadranno senza più rialzarsi. Ecco, questi culti vuoti. Quinta allusione. Vidi il Signore che stava sopra l'altare e diceva: colpisci con forza i capitelli e siano scossi gli attizzati, fagli cadere sulla testa di tutti e io ucciderò il resto con la spada. Nessuno di loro riuscirà a fuggire, nessuno di loro si alzerà. Anche se si rifugiassero negli inferi, di là li prenderà la mia mano. Se salissero al cielo, di là la tirerò giù. Se si nascondessero in cima al Carmelo, là li scoverò, li prenderò. Se si occultassero il mio sguardo in fondo al mare, là comanderò al serpente di muoverli. Se andassero in schiavitù davanti ai loro nemici, là comanderò la spada di ucciderli. Io volgerò il mio sguardo su di loro in male e non in bene. Sono parole molto dure queste, eh? Queste le più dure che stiamo ascoltando fino adesso, no? Questo crollo, questa morte che sta arrivando e che non scamperà nessuno.
Ricordiamo un po' il Salmo quando dice tante fuggisse più.
Sì, sì. Il Salmo 139, però richiama anche l'altro Salmo, il Salmo 88, quel Salmo che è l'unico Salmo che non si conclude in gloria, che si conclude mi sono compagni e solo le tenebre. E cioè appunto di questa, come dire, no? Rispetto a quelli che pensano che alla fine se la caveranno sempre. Anche la, no? Cioè, perché sono quelli che dicono, vabbè, ma io alla fine la troverò. Perché io non sono come tutti. Io cadrò sempre in piedi. Sapete, c'è questa follia, no? Questo delirio d'onnipotenza, ogni tanto che prende qualcuno. Non pensare alle persone concrete attorno a noi, naturalmente. Ma di quelli che dicono, io, no? Io alla fine non sono come tanti, io troverò sempre la via per tirarmi fuori. Allora qui per dire, guarda, che la morte che sta arrivando prende tutti, no? Ricordate quel passaggio, quelle pagine di Gerardo Colombo nel libro Il vizio della memoria, no? Quelle pagine in particolare, il libro è interessante, ma ci sono quelle pagine in particolare dove lui parla del rapporto tra potere e paura della morte, no? Cioè legato proprio al fatto, non so a leggerlo tutto, comunque se avete possibilità prendete un piccolo libretto e dove alla fine di tentare di dire io sono oltre la legge, no? Rispetto a una legge che dice la legge è uguale per tutti, no? Che da una parte dice la nostra uguaglianza, no? Così come tante volte dice tutti dobbiamo morire, no? Ma fin tanto che lo diciamo tutti dobbiamo morire e che dentro di noi ciascuno dice voi dovete morire, no? Uno è tranquillo, ma quando uno comincia a pensarlo dentro di sé, che io devo morire, questo, no? Comincia a mettere in moto dentro di noi delle cose, per dire no, io non sono come gli altri. Così come la legge, dice lui, no? Cioè la legge dice la legge è uguale per tutti, no? E allora invece in quelli che invece cercano di dire no, se la legge è uguale per tutti, io sono fuori la legge. Quindi io riesco a superare la legge. Anzi, se io sono tanto potente, la legge me la faccio io. Anche qui non pensate a persone concrete, ma cioè, la legge me la faccio io, no? Per cui, e che dà l'illusione no? Inconsciamente di dire io non morirò mai. E lui conclude queste pagine molto più chiare di come io ve l'ho sintetizzata in maniera così veloce, così dicendo questa è un'illusione perché alla fine si muore tutti. Il Signore, Dio degli eserciti, colpisce la terra ed essa vacilla e sono in lutto tutti i suoi abitanti. Essa si solleva tutta come il Nilo e si abbassa come il Nilo d'Egitto. Egli costruisce nei cieli il suo palazzo e fonda la sua volta sulla terra. Egli chiama a raccolta le acque del mare e le diverta sulla terra. Il Signore e il suo nome. Vedete questa decreazione. Le acque del mare che avevano, ricordate che nella creazione Dio aveva posto un limite, no? Alle acque per distinguere dalla terra. Adesso le acque, no? Superano il limite. Non siete voi per me come gli etiopi, i figli di Israele, oracolo del Signore. Non sono io che ho fatto uscire Israele dal paese d'Egitto, i filistei da Gattor e gli aramei da Kir. Vedete, queste parole rispetto ancora a quell'arroganza e a quella presunzione per dire noi siamo il popolo eletto. Noi siamo il popolo eletto. Per cui sì, cioè, no, come dire, possiamo peccare, possiamo vivere certe cose, ma tanto che siamo il popolo eletto, il Signore alla fine ci tirerà fuori. A noi non ci accadrà di morire. Perché noi siamo il popolo eletto. Dai, poi non siamo così male, no? Dai, tiriamoci su adesso, dai. Adesso sempre quei disfattisti che dicono che siamo in crisi, che la Chiesa è un'istituzione che sta su da 2000 anni e che siamo, c'è lo Spirito Santo, no? Per cui noi, buttare giù che la Chiesa è peccatrice, alcune persone nella Chiesa, ma non la Chiesa in generale, è la Chiesa, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Cioè non buttiamo giù, no? Poi non siamo così. Allora il Signore dice, guarda, che tu sei amato come gli altri, sei stato per me, appunto rispetto a quella presunzione, dice il Signore, siete per me come gli etiopi, figli di Israele, perché io amo anche loro, sono io che ho fatto uscire Israele dal paese d'Egitto, i filistei da Cantor e gli aramei da Chir. Questo Signore che ama ogni uomo, per cui se anche ai filistei gli è capitato di essere stati distrutti, guardate che questo può accadere anche a voi, può accadere anche a voi. E questo lo dico anche per lo dico a tutti, cioè siamo tutti coinvolti, non di dire. E avere la giusta preoccupazione per la propria vita, perché la possiamo perdere. Avere la giusta preoccupazione, no, per il proprio cuore, per la propria esistenza, cioè, perché? Perché noi siamo capaci di tutto. Siamo capaci di tutto. Quando si dice no, ma io sono sicuro, cioè quello lì è una persona, quello che è buono di cuore, quello non potrà mai fare una cosa così, no, mai può fare una cosa così. Noi siamo di tutto capaci, perché uno dice, quello lì che ha combinato quella situazione lì, ma lì c'era qualcosa, sia dall'infanzia, sai, lì c'era qualcosa di marcio dentro, che a un certo punto, no? Perché noi dobbiamo sempre dire, è la pecora nera, cioè noi siamo bianchi, quello è la mera marcia, no? Cioè non dire che un nostro fratello, che se ha vissuto qualcosa del genere, significa che c'è qualcosa che si può scatenare in ogni percorso, anche nel nostro. No, io però sono sicuro che non accadrà mai. No, io ho avuto una buona educazione, ho studiato i gesuiti. Non è credibile. Ecco, lo sguardo del Signore Dio è rivolto contro il regno peccatore. Io lo sterminerò dalla terra, ma non sterminerò del tutto la casa di Giacobbe. Vedete, no, ma non sterminerò del tutto la casa di Giacobbe. Ci saranno tempi. Oracolo del Signore, ecco, infatti io darò ordine e scuoterò per tutti i popoli la casa di Israele, come si scuote il setaccio e non cade un sassolino per terra. Di spada periranno tutti i peccatori del mio popolo, essi che diceva no, non si avvicinerà, non giungerà fino a noi la sua ventura. E poi la conclusione. In quel giorno rialzerò la capanna di Davide, che è cadente. Ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò come i tempi antichi. Perché conquistino il regno del resto di Edom e tutte le nazioni, sui quali è stato invocato il mio nome, oracolo del Signore che farà tutto questo. Ecco verranno giorni, oracolo del Signore, in cui chi ara si incontrerà con chi miete, e chi pigia l'uva con chi getta il seme. I monti stilleranno il vino nuovo, e le colline si scioglieranno. Muterò le sorti del mio popolo Israele, ricostruiranno le città devastate, e vi abiteranno, pianteranno vigne e ne berranno il vino, coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto. Li pianterò nella loro terra, ma non saranno mai diversi da quel suolo che io ho dato loro, dice il Signore tutto. Bello, no? Questo finale che probabilmente non è di Amos. Nel senso che probabilmente è un'aggiunta posteriore, però vedete, è interessante dirlo, ma cioè intanto che probabilmente Amos, la sua parola è quella che abbiamo sentito fino a questo, no? Cioè una morte, l'annuncio di questa morte, no? Ma che le generazioni successive, no? Avendo sperimentato qualcosa in questo poi ritorno dall'esilio, allora sentono che il Signore, no, entra in questa morte. Quello che Amos aveva accennato, aveva colto in qualche passaggio, no? Amos c'era detto in qualche passaggio, non so, in un 10, adesso non so esattamente le proporzioni, ma potremmo dire un 10% rispetto al 90% di cui, no? Le generazioni successive lo dicono in maniera più, no? Lo completano. E quello che è importante per noi è che la comunità, prima ebraica e poi cristiana, che ha colto questi libri e li ha ispirati, sente che è tutta questa parola che noi dobbiamo tenere. No? Quindi una parola che è un'ultima parola, che è una parola di grazia. Attenzione, come dice un commento che mi piaceva, vedete, mentre le parole di castigo e di morte Amos ce le ha motivate, no? Perché ci ha parlato di questo culto vuoto, ci ha parlato di una prassi di ingiustizia verso il fratello e di un rifiuto della fraternità a livello di popoli anche, no? All'interno del popolo e a livello di popoli, e ci dice questo ti porta alla morte. E queste ultime parole sono senza motivo. Cioè il Signore ti dice, ma alla fine io ti rialzerò, in quel giorno rialzerò la capanna di Davide. Cosa avevamo letto prima? Cadranno senza più rialzarsi, l'ultimo versetto del capitolo 8, vedete? E qui rialzerò le tende di Davide. E lui dice, perché? Perché sono stati bravi? No? Anzi, sono stati così incardinati nella loro dinamica di morte che sono crepati. Cioè, qui c'è veramente quella la gratuità dell'amore di Dio. La gratuità. No, perché anche qui un'impostazione religiosa moralista che anche va oltre poi i confini della Chiesa, no? Cioè quella sempre di dire che uno lavora e se lo deve meritare. Se fai bravo, la mamma ti porta alle giostrine. Se fai cattivo, se fai bravo, la mamma ti vuole tanto bene. Se fai cattivo, non te lo dice, però è implicito, se la terra ti vuole bene di me. Allora c'è sempre questa cosa, che in qualche modo l'amore lo si deve meritare, l'amore di Dio, noi siamo bravi, ce lo siamo meritati, no? Cioè l'amore ce lo siamo meritati. Per cui io che ho sempre fatto, non so, catechismo, mi sono andato a messa la domenica, un lavoro, cercando di lavorare, bene o male, cercando di essere onesto, non sempre ci sono riuscito, ma sostanzialmente ci ho tentato, finisco di lavorare, no, e uno dice sono andato finalmente in pensione, che oggi non è chimera, ma sono pure riuscito ad andare finalmente in pensione, mi viene il tumore al fegato. E uno dice, signore, no, allora? Cioè, tutto quello che ho fatto. E tu adesso? No. Sorriso, molto. Cioè, quasi ecco, no? Che allora c'è un... Perché di fondo, vedete, di fondo, noi non ci crediamo alla gratuità. La gratuità piena, noi non ci crediamo. Un po' perché non l'abbiamo mai sperimentata in maniera così radicale. No? E un po' perché c'è quel veleno nel cuore che ti fa pensare, cioè che in fondo, no? Allora, i profeti ci indicano una gratuità assoluta che senza un perché, cioè uno dice, il Signore dice, alla fine io rialzerò la tenda, la capanna di Dante, che è cadente, ne riparerò le brecce. Guardate le brecce attraverso cui venivano portate fuori le barche di Bala. Il Signore dice, porteranno fuori attraverso le brecce. Cioè, io ti riparerò. Ne rialzerò le rovine, le ricostruirò. Perché conquistino. Qui il verbo non è proprio conquistare, ma il verbo è riceverne in eredità. Il resto di Edom e tutte le nazioni, cioè vedete, qui si sta parlando di un tempo nuovo dove, mentre ricordate tutte le nazioni prima, i primi oracoli, no? Che erano contro Edom, che aveva fatto schiavi quegli altri, che aveva ucciso, no? Cioè, mentre noi oggi ancora sperimentiamo fratelli che si scannano per possedersi, no? E qui ci sarà invece un tempo in cui un fratello accoglierà in dono l'altro come fratello. In cui le relazioni saranno nella gratuità del dono, come dovrebbero essere, no? Come laddove qualche cosa si sperimenta qualcosa della vita, no? Cioè, dove l'altro non è un mio possesso, una mia conquista, ma semplicemente un dono ricevuto. Un dono ricevuto. Quindi verranno giorni, no, in cui si incontrerà Chiara, si incontrerà con chi miete, vedete, situazioni diverse di lavoro e lavoratori diversi che ora molte volte in concorrenza, no? E che invece si accorderanno, si incontreranno e nel lavoro è interessante questa cosa, no? Nel lavoro, questa cosa della terra, della concretezza di Amos, no? Le colline si sciuccheranno, non si stileranno il vino nuovo, le colline si scioglieranno, e le colline nel senso le quelle cose che bloccano, no? Che sono che ci impediscono di incontrarsi velocemente, i monti saranno abbassati, no? Ricordate Isaia, eccetera, no? Muterò le sorti del mio popolo, Israele, ricostruiranno le città devastate e vi abiteranno, pianteranno vigne e ne berranno il vino, coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto. Vedete che bello, no? Si potrà piantare la vigna, lavorare la vigna, no, trarne l'uva, fare il vino e poterlo bere con gli amici, sotto, cioè la bellezza della vita, la bellezza della vita concreta. E coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto, no? Li pianterò nella loro terra e non saranno mai diversi da quel suolo che io ho dato loro. Vedete, si sta parlando di un tempo ultimo che non è ancora arrivato, cioè di cui poi loro qualcosa sperimenteranno, qualcosa, cioè nel senso che qualcuno tornerà a vivere. Come, probabilmente qui chi sta scrivendo sono il post-esilio di Babilonia, no? Sono quelli che stanno tornando dall'esilio e quindi stanno dicendo: no, il Signore si è ricordato di noi. È un resto, no? È come dire, qualcosa si sperimenta, no? Una testimonianza debole, non sono ancora i tempi, no? Però c'è qualcosa. Qualcuno è tornato dalla morte. Qualcuno è tornato dalla morte. Ed è molto bello perché per noi, no, la nostra speranza su che cosa si fonda? Sul fatto che ci raccontano che uno è tornato dalla morte. Uno è tornato dalla morte. Vedete, Cristo risorto. Su quello si basa la nostra fede. Chi ha vissuto con Lui, chi lo ha ascoltato, chi si è coinvolto con Lui, ha sperimentato, l'ha incontrato nella fede, come uno che è tornato dalla morte. Uno che è morto, il Signore Gesù è morto, ed è tornato dall'esilio della morte. Allora, come a dire, questo fa il Signore. È nell'attesa di quel tempo definitivo che ancora non è, no? Ma che noi attendiamo. Vedete, questa consapevolezza sarebbe quello che noi abbiamo vissuto nell'avvento, veramente dovrebbe essere una consapevolezza che ritorna e che ci veniamo sempre, non soltanto nel tempo di Natale, no? Cioè che poi purtroppo il tempo d'avvento passa subito al Natale, no? Ma poi Natale passa, domani l'Epifania che tutte le feste portano. E io dice, è passata la frase, no? C'è una frase così triste che io per esempio ascoltavo, no, con i miei familiari, no? Il 26 dicembre, no? È passata la frase. Cioè, che pensate? No, quindi questa vita che ci scorre, che volevo guardare e che ci scorre via, che tristezza, no? È passato male. Ma non è il Natale. L'avvento non era l'attesa del Natale. L'avvento era ricordarci che noi siamo con Amos, no? A lasciarci dire per ogni giorno. E di questi giorni la caparra è il Cristo risorto. In qualche modo sperimentiamo, no? In giorni che non sono ancora arrivati. Ecco, allora credo che sia bello questa conclusione. Qualche risonanza, qualche domanda, se c'è qualche reazione.
Perché sia, con situazioni in cui generalmente il lavoro che viene da
portano niente, no? Ma se la tutta poi si trova attraverso la via, e anche il lavoro con i medici e quelle ricerche, no? Pensi che se prendi una strada, pensi ora a questo punto ti rendi conto ai 12 anni questo tempo, no? E quindi cioè, ci può essere una crisi in cui crisi che devi passare attraverso questa situazione di morte, però anche riconoscere che se vai lì, continui ad andare su quella strada, finisci male non so, come se Amostro si sente così appartenente a questo popolo, ma così sei in tasca, se vogliamo, no? Quindi avremo questo atteggiamento di mettere in guardia gli altri, però poi sono un po' uscire, ma non so se sono stata chiaro, però a volte c'è per la sensazione, no? Anche in una relazione che può essere in coppia, di amicizia, in cui uno dice, ma non mi ha fatto pensiero, e poi di fuori però devi conoscere più che dire una volta due tre è così a volte è un passaggio quasi obbligatorio per le nostre quindi è una situazione diversa per paragone che faccio ieri con Elia effettivamente forse lo stato di crisi è diverso no perché lì c'è una possibilità forse di cambiamento che invece in altre situazioni a volte non c'è, cioè ci deve essere proprio una forza di rottura un po' più drastica, quindi sono forse due situazioni diverse con questo tempo. No, è bello vedere che sono tutto è concentrato per famiglia, no? Il nuovo piazzamento, cioè non esiste, cioè il messaggio principale è che troviamo veramente tutte le realtà, tutte le situazioni in questo libro, non ce n'è una che dice non viene neanche raccontata ecco, questo è bello. Poi è vero bello che ci diventa questa settimana. Diciamo che mi fa un po' anche paura, un po' spavento questo accento, no? Che ritorna spesso dice non siate tranquilli, non pensate che voi, no? Che siete cristiani, che fanno di qui. Questo è già, però è già un spavento, perché io riconosco che a volte ho capito che sta, mi dico, aspetta, io mi dico anche spesso, cioè, no? Di scendere un attimo, adesso questa vigilanza un po' diversa, un po' difficile, però è anche difficile.
È una malattia professionale degli uomini e delle donne religiose. A un certo punto fare della propria pratica, della pratica, che da una parte è buona, cioè non è buona il fatto di fare, no? La fede è pratica, è anche una pratica di questo nostro di esercizi, di ritiri, di cose, di andare a messa la domenica, non so, eccetera, no, è una cosa buona. Però in tutto questo porta con sé la tentazione della, in qualche modo, dell'autosufficienza, vuol dire io no, sto facendo queste cose, insomma, della presunzione, no? E che poi diventa giudizio sugli altri, il giudizio implacabile sugli altri.
Oggi in macchina rispondi a un tuo cazzo alle mie compagne che sono accorte che sono due giorni molto tutti e la parola di quel che mi aveva accompagnato da prima cioè, quando prima era più significativo di quando Amos diceva che dice io dice che darò poco mi aveva colpito perché tornavo più volte comodo e i fanno ci fanno arrabbiare, che non si conosciamo, quindi sono positive, no? Cioè è positivo che il Signore intervenga, sì. È solo che il fuoco con gli dèi, con gli loro culti, sono che ricordiamo poi a tutti, siccome è la pioggia, non sarebbe che sarebbe che il fuoco bisogna avere nella forza, e quindi so che quella cosa devo condividere con voi, in un certo modo anche così, come sono infuocate le circonvazioni, ora, e vedere la testimonianza di Carretto sono piaciuto, perché è confidente con quell'aspettante della crisi, che magari non erano, ha compensato secondo me anche le cose che abbiamo visto nell'arte qua nei luoghi, nella parola, per esempio, ognuno ha poi la sua storia, perché sì, questa cosa della chiesa, che cinque ricordate, per il caso per loro, comunque è completata alcune cose, sono delle cinque, e anche dei luoghi di schiena, la cripta, quella di Zacco, la di Sant'Isacco, è una cosa, la stessa cosa diciamo che credo che ho trovato un po' oggi con Carretto, ho trovato lì, cioè le difficoltà che viviamo, che vissuto sono state vissute anche nella storia, no? Quindi un minimo di, oltre che l'ascolto sì, questa paura che entra avanti anche lì. Sì, mi sono vissute tante cose, ma tanto poi ci sono le vedete e anche adesso chissà cosa succederà. Però su questa continuità che c'è, quindi esempio anche gli altri, ok, mi sono compagno. Basta, ringraziamo, speriamo di avere un fuoco più di amore, però magari anche questa è la fraternità, perché secondo me la Chiesa si dovrebbe pensare di essere comunità a se stessi, di vedere queste cose ci aiutano a. Parlo del fuoco quando la rabbia è affermare come posso dire in modo di segno religione e come ci lascia il fuoco che è senso positivo, però ecco perché io sto veramente convinto del bisogno che ci sia la Chiesa, perché altrimenti da solo allora c'è quello di stare sempre io, perché cose che uno vorrebbe che non ci fossero, difficilissimo stare dentro, cioè queste situazioni. Quindi spero che ci credo qui, con voce. Cioè con voce di più con gli altri, dicevo, questo mi porta via, non solo che ecco perché. A me questo fuoco, cioè, nel 2000, proprio perché c'era Roma, che è andata, stavamo già andando alla gioventù, allora ci chiama già una mia cosa, sono una serie di prima. Mi sono messo a calmare il programma, e siete voi stessi, allora ci direte di un fuoco, di un mondo, insomma, non finito per cosa che come mi torna, ma qui ho sentito essere me stessi non solo Silvia, ma anche appunto come chiesa, come comunità. Voglio dire velocemente, intanto per dire a Silvia che secondo me comunque così questi scambi focosi insomma anche una grande fonte di arricchimento, di arricchimento, no? Una cosa questa, vabbè, detto questo, così, Coelho l'anno scorso, quest'anno Amos, uno profeta, altro, è un libro sapienziale, comunque, così questa lettura dell'Antico Testamento per me è comunque sempre fonte di ritrovo sapienza, sapienza esistenziale, al di là del, anche del discorso di fede, cioè è incredibilmente attuale, ecco, cioè,
dico che trovo proprio la stessa sapienza, no? Che magari nella diversità, però l'anno scorso il Corele, una sapienza esistenziale, così, ma anche questo sguardo sulla vita di Amos, secondo me è veramente tanto attuale. E poi, chiaro, se sei in un discorso di fede, lì secondo me il messaggio è proprio così, riscoprire l'autenticità del rapporto con Dio, forse la capacità di metterlo al centro della propria vita, mettere voci di cui hai parlato, no? Cioè, mettere Dio al primo posto in un certo senso, anche farlo Signore della nostra vita. Beh, qui ce lo dice, insomma, è un tema che poi riporto dentro in questi mesi, e lo avete sentito, insomma. Quindi. Poi una cosa che mi ha colpito, una cosa che hai detto in un giorno, e che c'è stato soprattutto all'inizio il tema della religiosità, appunto, della fede, cioè qua più come siamo religiosi e più volte di come siamo poco così in un percorso di autentica fede. Quando hai detto a un certo punto, ma quelli che vogliono fare catechismo non lo vogliono fare, prendi e non prendi, cioè noi come ci facciamo carico di lasciare l'eredità ai nostri figli, no? E io mi sono interrogata, e mi sono detta, mamma mia, cioè, appunto noi che eredità siamo in grado di lasciare, no? Cioè alla fine credo che uno dei temi che ci portiamo a casa è anche quanto siamo religiosi, pigli, pieni di ricchi, intrisi di catechismo, appunto, e come invece è difficile essere in discorso appunto di fede autentica, come credo in questi giorni abbiamo sempre fatto. C'è il tema di rivedere proprio l'immagine di Dio, di questo discorso, però mi ha colpito molto quando hai detto appunto, ma noi che eredità, forse ci facciamo caso di lasciare l'eredità, io devo dire la verità. Oggi il discorso con lei iniziava proprio perché io ho detto, mia, io è il minimo, non faccio fare religione, ecco, la butto solo lì, però appunto poi non lo so se ho qualche cos'altro da lasciare, quindi mi sono messa molto molto in discussione, però a me la religione e il catechismo mi fanno tanto paura, quindi con la verità.
Però quando sento il momento di fare dentro che era un po' di tempo che non so che sento proprio da un lato è carino con gli altri, però proprio il fatto che terra come si comunque, no? Cioè che il fatto che sono cristiana non mi pensare niente. E allora inizialmente questa cosa mi faceva sentire molto forte anche Dio. Invece è un po' ritrovare il senso della speranza, no? E io la cosa che mi sono portata a casa con forza, la mia vera nell'attante è stata tra le tante cose, però rincontro con le piccole mie sorelle di Franco de Foucault in cui sentivi che non so niente, ma però aveva la stessa speranza di cose altre. Ecco, allora è un po' questo che mi porta a casa, perché è proprio un vero di nuovo alla tua fonte, no? E anche se è il momento in cui mi sembra di vedere molto e dove il gioco talvolta è anche pesante, no? Però è credere, no? In questa realtà. E non pretendere di essere diversa da altri solo perché non è stato cristiano. C'è il valore aggiunto e che c'è di più che c'è di miei passi, no? E quindi se vuoi avere gioia, no? Che ci porta luce. E poi devo dire anche questa cosa che anche se non è che non vede gli effetti, però io penso che la chiesa in ogni caso mi vale, e quindi una volta mi è stato detto che trovare la cosa efficace è anche giusto farlo, no? Però con quel pudore, no? Che lo fai nei riguardi di tua madre, no? io nella preghiera, cioè in quella preghiera sul Vaticano Terrestre trovavo questa dimensione.
Solo che Amos, appunto, cioè questo discorso del pudore, eccetera, sì, però che non diventi, ecco, quel voler mantenere a tutti i costi, no? Perché c'è un'immagine. Per cui noi nascondiamo, per cui giustifichiamo l'ingiustificabile, no? Perché, vedete, appunto, Amos, cioè quello che chiama le cose per nome. Teorico, chiama le cose per nome non tirandosi fuori, cioè no, non sentendosi, cioè sono i miei fratelli. Quello che dico, Amos, gli fa male dentro, no? Perché lui non è contento di dire quello, lui no, il lamento, no? Quando come farà Geremia, come farà, però dire le cose, no? Perché tante volte appunto noi le accenniamo, le tocchiamo e le lasciamo subito stare per mantenere tutto così. No, cioè adesso sì, io prendo, scusami, adesso li prendo, non è direttore, no? Ma a volte per dire anche nei nostri discorsi ecclesiali, cioè sì, accenniamo certe cose, e vabbè, la Chiesa. No, siamo uomini, eccetera, però non entriamo mai, no? Nel lasciarci dire le cose e lasciarci dire fino in fondo, no? Vediamo sempre in piedi, no? E qui credo che questo discorso di Amos ci aiuta, no? A guardare le cose con il loro nome, no? Cioè, non so, mi sembra che anche parlandone con amici preghi, con qualcuno, a me ha fatto male, perché lo conoscevo da ragazzo, non so se vi ricordate, ne parlo pubblicamente, nel senso che poi è stato pubblico, è andato sui giornali, eccetera, no? In fine giugno un prete di Fano, 43enne, è stato arrestato, perché in spiaggia aveva degli atteggiamenti non consoni con una tredicenne. È stato arrestato perché è stato fotografato, cioè nel senso che non lo faceva neanche di nascosto, per dire, cioè, ma e il gestore che ha visto queste cose ha telefonato ai carabinieri, i carabinieri l'hanno fotografato, perché non è facile arrestare un prete, cioè nel senso che una volta la polizia, nel senso che la polizia prima di arrestare un prete deve essere sicurissima, no, perché magari se vuole perdere la curia, ma qui sono andati giù, no, così. E io lo conoscevo qui, lo conoscevo da ragazzo, perché lui è il fratello di uno che era entrato con me in noviziato, poi è uscito, e però l'avevo frequentato, l'avevo conosciuto perché la sua famiglia veniva, l'ho conosciuto la sua famiglia, l'ho conosciuto da lui, eccetera, quindi quando si vive questa situazione mi ha fatto male per lui. E allora anche con gli altri amici, con gli amici preti, noi ci dicevamo, senti, ma qui cioè non possiamo risolvere la cosa dicendo vabbè, è andato fuori di testa, oppure è una mela marcia, no? C'era qualcosa, e della cosa vuol dire, cioè di dire un momento, ma qui rendiamoci conto, c'è un sistema che forse sta andando più a pezzi, perché questo qui che è bravo, era bravo, cioè tra l'altro uno che è arrivato a essere vice responsabile della pastorale giovanile nazionale, ma perché è bravo, cioè uno è bravo, uno che viene comunicazione, è messo su una televisione, eccetera, cioè con il degradino, ma c'è qualcosa che non va nel sistema,
Allora, poter affrontare questo, cioè parliamone nella comunità cristiana, perché poi non la risolviamo, cioè, voglio dire, chi sono i cristiani che vengono ordinati, no? Quindi i cristiani, è un problema della comunità, che comunità? Cioè questo dice qualcosa di noi. Allora, no, come dire, non è facile, non è facile.
No, però quello che io dico è che la verità non deve essere mai distrutta dalla carità.
Ma questo è la verità.
No, perché a volte, essendo anche come cristiana, cioè io sono la prima a... mi sembra, come precedente, la situazione di non guardare la pietra, che quando ne parliamo tra colleghi così, non ho problema a dire che ci sono alcune cose che... Però a volte spesso come cristiana siamo prima a buttare, cioè non so come dire, una volta parlando anche male, no? Mentre io sento, cioè che... Allora, va bene forse si critica, se c'è, se è vera, perché non credo che sia una cosa indifendibile. Però quello che mi deve muovere è comunque questa carità, no?
Sì, però credo che questo c'è, cioè voglio dire, se ci sentiamo comunità, no? Allora, in un tempo come il nostro, in cui tutti si è cristiani e nessuno è cristiano, cioè voglio dire, dove l'appartenenza, tu stai dentro e stai fuori, ma no, cioè per molti è così, allora è chiaro che no, molti danno addosso sentendosi, no, quel qualcosa che non ha a che fare con me. Ma il discorso è la comunità, se ci sentiamo, no? Cioè voglio dire, dire sì di coinvolgerci con la Chiesa e di coinvolgerci con la comunità cristiana, che anche la Chiesa istituzionale è una parte della comunità cristiana, chi mi hai tutta la comunità cristiana? No? È una parte della comunità cristiana, ma non è tutta. La comunità cristiana, no? Che è qualcosa di, cioè di più grande, poi dopo si realizza, no? In concreto, no? Nelle comunità particolari, nei gruppi di appartenenza, si tratta di farvi una comunità più ampia. Allora all'interno di questo, amando, nell'amore, tu puoi sempre più, no, perché vuoi bene, perché Dio ci vuole bene. Perché Dio ci vuole bene, tu lo sperimenti e senti che allora che nel bene lotti contro il male, che è dentro di te e fuori di te.
Sì, effettivamente a quando ti vuole che non esistano, che ti possono insegnare, se ti fa bene, io che tanto non mi sento che non sono felice a te, ma che mi fa lo tanto di anche da tutte le momenti che nel momento in cui ci tieni, puoi arrivare ad essere molto violento, ma non ci tieni, tanto che se ne frega. Io mi sento molto fatica a parlare. Sì, poi mi sento molto stropicciata perché mi sono autostropicciata oggi da sola per cercare di una fatica enorme. Comunque a me questo, diciamo, anche senza le cliente, non si può capire con lei, anche senza la spunta, a molto, piace molto, felice molto, perché comunque senza le cliente viene data la risposta che siamo in grado di dare, cioè cercavamo anche ieri, per lo meno di tutti come finita, ma sono io che forse lo devo dire, perché comunque mi è stato molto forte. È vero che c'è un ritmo serrato, che non c'è un ritmo serrato, quindi facciamo la prova da vita da più se si può tornare con casa, però ovviamente sono quelle due tre cose che sono quelle da più anche che si fa la licenza, che ho allora, e poi lo stesso messaggio, no, sicuramente tutto il bello, ma anche in macchina ancora tutti i belli a due, oppure che così violenti ci danno tutto. Io mi domando, non so, ma il prezzo è più mio, perché? Perché non sei mai senza la parola, nel momento che uno troppo, oppure una madre che troppo, anche se mi sono studiata, non lo so, non le ricordo che quando si dice il verbo si dice l'italiano nella parola appunto, perché comunque in istante alla fine di tutti quelli che sono perché partiscono comunque anche questa cosa è Dio, diciamo tutti per appunto dalle altre quindi cieli e questa cosa è già un impegnativo di dire io trovo, cioè avere questa responsabilità che non è che cioè, da un prezzo magari le quattro mani su cosa che riguarda lavoro e quindi anche lì perché non faccio anche non ci siamo dizionari, però appunto uno magari più male, perché io mi confronto con persone che fanno sempre veramente dei fatti, anche di famiglia, di vita, di giovane, io non sono capace, mi raccontano loro, ma io non sono capace, cioè è vero che magari si dice fare a rispondere al computer, anche di una medicina, ma le cose male, no? Però anche proprio che deve essere difficile, già queste tre cose, che fare, non si dice che cioè, era una concezione di scrivere, un intanto che si diceva, io mia madre si parla, cioè si parla un po', cioè mi impedite qui tra l'altro, che con me si chiama, con me si dice, ma che non è con me, c'è solo un piede di tre dice,
ma
quinto, e nel senso che Giulio, che sono le sette del quarto, andiamo a celebrare. E niente, grazie. E credo che la cosa bella è non siamo nessun gruppo istituzionalizzato, siamo amici che nella nostra ricerca del Signore, dell'essere stati in qualche modo toccati da Lui, questo ci accomuna. E poi l'esperienza della Terra Santa, no? L'ho conosciuto un po' di più a partire dalla sua terra, ci mette insieme. Buon cammino. Questo nostro tempo di crisi.